Lord Algernon Bertram Freeman Mitford, primo barone di Ridsdale. Nel 1871 il portatore di questo nome altisonante scrisse un libro intitolato Tales of Old Japan, racconti dell'antico Giappone. In quegli anni Lord Mitford era segretario dell'ambasciata britannica in Giappone e tra le altre cose ebbe l'avventura di essere il primo occidentale ad assistere a una cerimonia di seppuku, detto anche più volgarmente harakiri, e questo nel febbraio del 1868. E in un capitolo del suo libro Lord Mitford racconta proprio il seppuku di Taki Zenzaburo. È un brano che aveva colpito molto il giovane Fosco Maraini, che diceva appunto che Tales of Old Japan era stato uno dei libri che lo avevano avviato allo studio del Giappone. E io sono convinto che anche voi non dimenticherete facilmente il brano che vi leggerò tra poco. Allora, Giappone, febbraio 1868, è passato solo un mese dalla restaurazione del potere dell'imperatore, la cosiddetta restaurazione Meiji, dopo il colpo di Stato che aveva fatto cadere la dittatura del clan militare dei Tokugawa, che durava dal 1603. E quei primi mesi del 1868 sono un periodo confuso, un periodo di guerra civile, e ci sono anche in quei mesi degli episodi di violenza contro gli stranieri, e uno di quegli episodi ha come protagonista Taki Zenzaburo. Taki è il cognome e Zenzaburo è il nome. Taki era un funzionario del signore di Bizen, daimyo di Bizen, e un giorno aveva dato ordine ai suoi uomini di aprire il fuoco contro le legazioni straniere a Kobe. Non fu in realtà una cosa grave, ci furono solo pochi feriti, ma il nuovo governo considerò questo atto come una insubordinazione molto grave e Taki venne immediatamente condannato allo Tsumebara. Lo Tsumebara è un seppuku, l'autocentramento, ma non liberamente deciso, ma imposto da un'autorità come pena di morte. E una rappresentanza di stranieri viene invitata ad assistere all'evento. E questo macabro evento si tiene in un tempio buddista di Kobe alle 22:30, al lume di candele e di fiaccole. Nella sala principale del tempio, presso l'altare, siedono 7 testimoni giapponesi e di fronte 7 rappresentanti delle nazioni straniere, tra cui Lord Mitford. Dopo qualche minuto di attesa entra il condannato, un uomo vigoroso di 32 anni, in abito da cerimonia. Accanto a lui un amico che aveva il ruolo di kaishaku. Il kaishaku era quello che doveva dare il colpo di grazia a chi faceva il seppuku, e questo perché lo sventramento è una pratica suicida stranamente inefficace, cioè non si muore subito, si può andare avanti ad agonizzare per ore ed ore, e quindi già da secoli era invalsa l'usanza di affiancare un assistente, appunto il kaishaku, che una volta che il suicida si era tagliato l'addome, gli tagliava la testa di netto. La cosa curiosa era che quasi nessuno aveva voglia di fare il kaishaku, perché tranciare una testa in un colpo solo non è mica facile. Se il colpo veniva dato male, era una figuraccia. Comunque, adesso mettetevi comodi e ascoltate la storia della fine del samurai Taki Zenzaburo, raccontata magistralmente da Lord Mitford. Non farò nessun commento alla fine della lettura, non ce ne sarà bisogno. Lentamente, con grande dignità, il condannato salì sulla piattaforma sopraelevata, si prosternò 2 volte davanti all'altare e poi si sedette sul tappeto di feltro, con le spalle all'altare. Uno dei tre funzionari al suo seguito si fece avanti con una tavoletta del tipo di quelle impiegate nei templi per le offerte, sulla quale, avvolta nella carta, era posto il wakizashi, una corta spada di 9,5 pollici di lunghezza, con una punta e un taglio affilati come un rasoio. La presentò, prosternandosi, al condannato, che la ricevette rispettosamente. La innalzò al di sopra della testa con le due mani e infine la ripose davanti a sé. Dopo essersi inchinato profondamente, Taki Zenzaburo, con voce che tradiva tutta l'emozione e l'esitazione che ci si poteva aspettare da un uomo che faceva una confessione penosa, ma senza alcun segno dell'una o dell'altra nel volto o nei gesti, parlò come segue: «Io, e io solo, ho dato ingiustamente l'ordine di sparare sugli stranieri a Kobe e l'ho ripetuto quando essi tentavano di fuggire. Per questo delitto mi squarcio il ventre e chiedo a voi, che siete presenti, di farmi l'onore di essere testimoni di questo gesto». Si inchinò ancora una volta, poi fece scivolare i propri vestiti sin sotto la cintura e rimase con il tronco nudo. Conformemente al costume, legò solidamente le maniche intorno alle ginocchia per impedire al proprio corpo di cadere all'indietro, dato che un gentiluomo giapponese, morendo, deve cadere con il volto in avanti. Deliberatamente prese la daga posta davanti a sé, con mano ferma. La fissò con attenzione e quasi con affetto. Per un momento sembrò raccogliersi per l'ultima volta. Infine, colpendosi profondamente sul lato sinistro al di sotto del busto, portò lentamente il pugnale sino al fianco destro e, rigirandolo nella ferita, fece un leggero taglio verso l'alto. Durante questa operazione terribilmente dolorosa, non un solo muscolo del suo viso trasalì. Quando ritirò la daga, si chinò in avanti e protese il collo. Per la prima volta, un'espressione di dolore si dipinse sul suo volto, ma non emise alcun lamento. A questo punto, il kaishaku, che, sempre accoccolato, aveva seguito attentamente ognuno dei suoi movimenti, balzò in piedi e, per un secondo, fece oscillare in aria la sciabola. Vi fu un guizzo di luce, un colpo sordo, tremendo, il rumore di qualcosa che cade. D'un sol colpo la testa era stata divisa dal corpo. Seguì un silenzio mortale, interrotto soltanto dall'atroce rumore del sangue che grondava da quel mucchio inerte afflosciato davanti a noi, che un istante prima era stato un uomo valoroso e cavalleresco. Era orribile.